Stiamo ancora parlando delle cause della Rivoluzione francese, tra le quali abbiamo citato le cause economiche e le cause finanziarie. Aggiungiamo le cause fiscali, l'oppressione fiscale che grava sul ceto produttivo. In fondo, il brano che abbiamo letto del Giovin Signore dice questo, che c'è un ceto parassitario che gode di tutti i privilegi, di tutti i benefici della civiltà moderna, e poi c'è un ceto dei lavoratori, i quali si affannano a produrre merci che sono utili a tutti e che devono sopportare una tassazione iniqua. Perciò la pressione è da parte del ceto borghese, che ha consapevolezza di sé, che produce ricchezza e sa di contare molto per l'economia del paese, a poter avere una voce in capitolo nell'ambito della vita politica, poter direzionare le scelte alla finalità innanzitutto di redistribuire in maniera più equa la pressione fiscale su chi ha stock di capitale. Stock di capitale vuol dire dimore, vuol dire terreni, vuol dire cioè beni che si tramandano di generazione in generazione, che si ricevono senza averne alcun merito e che hanno come risultato quello di mantenere un ceto parassitario, un produttivo. La gente lavora sulle loro terre, non c'è alcun incentivo a migliorare la capacità produttiva, non c'è mentalità capitalistica, ma c'è pura vita basata sulla rendita. Chi invece si affanna a produrre, a stare sul mercato, a competere, ovviamente vuole poter avere voce in capitolo in maniera tale che la tassazione non gravi soltanto su di loro, anzi loro che sono la parte più vitale dell'economia vogliono una riduzione del carico fiscale e aumentare le tasse su chi ha enormi capitali, patrimoni, che sono improduttivi, e se pagassero un po' di tasse forse anche i nobili sarebbero incentivati a mettere maggiormente a profitto, aumentare la capacità produttiva, aumentare l'efficienza. In questa maniera si genererebbe un risultato positivo per tutta la vita economica del paese. Quindi cause fiscali, cause economiche, cause di bilancio, guerre sbagliate, guerre perdute, guerre vinte male. E poi c'è una questione che riguarda anche l'antipatia nei confronti dei regnanti. Luigi XVI non è un re che sta simpatico al popolo francese. E in particolare sua moglie, Maria Antonietta, l'austriaca, è considerata una regina sgradevole, una regina troppo presa di sé, non è la vera madre del popolo, viene sentita appunto come una straniera, non si è ben integrata all'interno dello spirito nazionale, conduce una vita, come ovvio, separata perché vive a Versailles, ma di ostentazioni, frivola, basata su spese folli, gioielli, lusso, e sembra quasi nutrire disprezzo nei confronti del popolo, o perlomeno così la gente crede. È stata attribuita la famosa frase a Maria Antonietta, che probabilmente non ha mai pronunciato, però è interessante che tutti credevano che l'avesse pronunciata. Quando le si faceva presente che il popolo francese aveva fame e non aveva pane, diceva: beh, ma se non hanno pane, che mangino brioche, croissant. Cioè, come dire, una che non ha proprio il senso, che se manca pane vuol dire che manca tutto. Vive così separata in una vita in cui tutto le è concesso e tutto le è dovuto, che non riesce neanche a capire le condizioni reali di vita dei francesi. Quindi non è molto importante se ha detto o non ha detto questa frase, probabilmente non l'ha detta, non c'è nessuno comunque che può testimoniarlo, ma il fatto che la gente glielo attribuisse significa che la gente odiava Maria Antonietta, la quale non aveva particolari demeriti se non il fatto di essere austriaca e di essersi ben integrata nello stile di vita di Versailles. Ma a un certo momento quello stile di vita non andava più bene. E perché non andava più bene? Per le sofferenze che in quel momento la popolazione francese stava scontando. E per questo senso, questo solco, ecco, che si stava scavando tra una vita perfetta condotta a Versailles da parte dei monarchi e della importante corte che li circondava e da parte del popolo che sosteneva il peso della nazione, anche dal punto di vista di portare nelle tavole di Versailles tutto quel ben di Dio che qualcuno stava producendo e che però poi veniva trattato in quella maniera. La ricetta che gli economisti forniscono dopo l'incidente di Necker è più o meno sempre la stessa. Se vogliamo arrivare a risanare i conti dello Stato, bisogna che i ceti privilegiati diano un contributo. Bisogna cioè cominciare a tassare la nobiltà e il clero. E allora il problema è che il sovrano è molto titubante, perché secondo la tradizione assolutista dovrebbe semplicemente firmare un decreto e elevare la tassazione, ma si percepisce che gli aristocratici cooptati a corte, insomma, sono pronti a fare le barricate tagliate, tra virgolette, cioè a ostacolare questo provvedimento che andrebbe a ledere i loro privilegi. Sono d'accordo di non ingerirsi nella vita politica, fin tanto che rimanere in disparte significa vivere a corte, in mezzo agli agi, ai decori, agli stucchi, agli ori, e contemporaneamente avere tutti i vantaggi economici di prebende, pensioni, vitalizi, titoli nobiliari altisonanti. Ma nel momento in cui si chiede un sacrificio a chi detiene uno stock di ricchezza improduttivo, perché rimane lì fermo, a quel punto sono pronti questi ceti a fare le barricate, perlomeno a provare ad ostacolare, al punto che si chiede al re insistentemente di convocare gli stati generali. Stati generali, abbiamo detto cosa sono: sono un'assemblea di origine medievale con cui il re, quando deve prendere decisioni delicate che riguardano per esempio la tassazione, è costretto a incassare il consenso della società, rappresentata simbolicamente dai deputati del primo stato, secondo stato e terzo stato. Si chiamano gli stati generali perché tutta la società con i suoi rappresentanti siede al cospetto del re e deve approvare le sue proposte di legge, cosa che durante l'assolutismo non si faceva. Dal 1614 nessuno convocava più gli stati generali. Perché quindi è così importante tassare il 2% della popolazione? Perché il 2% della popolazione detiene la gran parte della ricchezza dello Stato, e la gran parte dello Stato, la gran parte della nazione, del popolo, detiene una piccola quota della ricchezza nazionale. Quindi tassare anche poco quel 2% può fare la differenza sui conti pubblici. Un po' appunto come si diceva la volta scorsa, cioè abbiamo pochi attori economici che detengono uno stock di ricchezza gigantesco nel mondo. Si è detto, le cifre nessuno le ha mai verificate, per cui non sappiamo quanto siano attendibili, ma si parla dell'1%, il 2% della popolazione mondiale che detiene il 50, il 60, il 70, il 90, ognuno spara le proprie cifre, ma appare ovvio che il capitalismo nella sua fase più matura ha generato un'enorme sperequazione, per cui abbiamo una parte del mondo estremamente povera e una ristrettissima, una iperristretta elite globalizzata, che in larga misura è fatta da imprenditori digitali oggi e dall'alta finanza, che detiene una ricchezza inconcepibile, che è pari a quella di uno Stato, in cui contribuiscono milioni e milioni di persone. Abbiamo citato le grandi industrie tecnologiche di oggi, la cui capacità di produrre è molto dubbia, perché io mi sono sempre domandato cosa produce Facebook, cosa produce Instagram. Sì, offre un servizio, ecco, un servizio che sicuramente serve. Se guadagnano così tanto significa che sono in grado di generare profitto, ma insomma non sembrano servire come serve un medico o come serve qualcuno che faccia il pane, insomma, non so se mi spiego, qualcosa di molto più concreto e la cui utilità è evidente. Ok, servono come lubrificante del commercio mondiale per la pubblicità, inventando questa figura strampalata dell'influencer che dovrebbe essere una nuova forma di pubblicità ancora più efficace rispetto alle precedenti. Vabbè, non sembra servire come un'automobile, come una bicicletta, nel senso che la sua utilità è ben evidente, ben concreta. Ad ogni modo, se guadagnano queste cifre è perché grazie al digitale possono raccogliere un bacino di utenza gigantesco, potenzialmente mondiale. Facebook ha miliardi di utenti nel mondo, un centesimo moltiplicato per miliardi di persone genera ricchezze stravolgenti. Bene, e quindi ovviamente tassare queste aziende che sono iperricche può fare la differenza. Ancora oggi abbiamo notato che chi è ricchissimo paga pochissime tasse, addirittura ci sono intere aziende che pagano praticamente niente. E come fanno? Ci eravamo lasciati con questa domanda, vi ricordate? Come fanno oggi queste grandi industrie, il termine sembra anche inappropriato, perché l'industria è qualcosa che prende una materia prima, la trasforma in un prodotto definito. Ma cosa trasformano questi? Cioè mettono a disposizione degli strumenti e la materia prima viene data dagli stessi utenti che la consumano. Pensate Instagram per esempio, o TikTok, cosa sono? Si chiamano piattaforme, si è inventato questo termine per dire che hai tanti operai che gratuitamente danno il loro lavoro, mettono la materia prima e fruiscono dei contenuti. È come costruire una fabbrica e poi dire: ragazzi, ora lavorate gratis per me, lavorate e consumate e io ci guadagno. Cioè, è fantastico, è un sistema straordinario se ci pensate. Quale imprenditore non vorrebbe avere operai che lavorano gratuitamente e incessantemente, facendo cose di qualità senza chiedere nessun compenso? penso. E consumando, tra l'altro, quello che producono altri, cioè straordinario, insomma. E in effetti è un colpo di genio, va detto. La tecnologia digitale ha reso possibile questo. Ma com'è possibile che chi ha messo in piedi queste enormi cattedrali, in cui la gente si affanna a entrare per consumare e per produrre, senza ricevere niente, o ricevendo briciole, una volta che le cose abbiano successo, perché tu produci, produci gratis. E poi, se per caso riesci a avere un profilo che ha tanti followers, allora poi magari guadagni qualche briciola. Briciole rispetto a quello che guadagna chi ha costruito la piattaforma, ovviamente, no? È stato in grado di creare questa piazza in cui tutti quanti vogliono incontrarsi. Quindi un sistema geniale. Ma com'è possibile che queste aziende riescano a eludere la tassazione che negli stati può essere molto elevata? In Italia abbiamo una tassazione elevata. Perché una grande azienda del digitale riesce in genere a eludere il fisco o a pagare delle imposte molto basse? Qual è la chiave? La Costituzione parla chiaro: chi fa enormi profitti deve contribuire con più forza al benessere della comunità. Perché queste aziende riescono legalmente a pagare di meno rispetto a una persona che fa un lavoro ordinario? Qualunque impiegato delle poste, abbiamo detto, contribuisce con una fetta molto rilevante del suo reddito, e invece queste grandi industrie del digitale no, contribuiscono pochissimo. Beh, vi sarete posti questo problema, no? Dal punto di vista anche dell'economia, penso che sia un tema molto interessante. Anche perché siamo a Versailles, cioè se tu riesci a far pagare un po' di tasse a queste super aziende, puoi risanare i conti dello Stato. Il che significa non dover tagliare sugli ospedali, non dover tagliare sull'istruzione, non dover tagliare sulle infrastrutture. Puoi dare servizi alle persone che hanno un tenore di vita diverso. Non è differente rispetto a quello che succedeva all'epoca di antico regime. Cioè una ristretta quantità di persone ricchissima che fa fronte comune affinché non si possa aggredire i loro privilegi. C'è voluta la rivoluzione francese, diversamente non si sarebbe arrivati a nulla, a dispetto del dispotismo illuminato. Non convinci un tacchino a mettersi in forno, non lo convinci, è impossibile, bisogna costringerlo. E allora, però è strano, cioè a questo punto sarebbe sufficiente che ogni paese non creasse delle regole particolari per cui la tassazione è molto bassa. Perché le Seychelles devono avere una tassazione così bassa? Perché il Lussemburgo deve avere una tassazione così bassa? Ecco, quindi diciamo fanno concorrenza sul piano dell'abbassamento delle tasse, attirano un'azienda che non attirerebbero mai sul proprio territorio con la sede legale, il che vantaggio dà al paese ospitante? Vanno a arricchire il paese. E allora perché non lo fanno anche altre aziende? Che noi vediamo che sono alcune aziende che lo fanno, ma non tutte, non lo sappiamo. Beh, da un certo punto di vista possiamo dire che proprio il discorso digitale consente una grande mobilità, no? Cioè queste grandi aziende non è che devono essere effettivamente localizzate in un posto, possono essere dislocate ovunque, possiamo mettere pure in Alaska, in Groenlandia, non cambia, perché comunque i servizi viaggiano in digitale attraverso la rete. Invece un panettiere non è che possa avere la sede in Groenlandia, perché non c'è nessuno che compra il pane là in Groenlandia, ovvero non nell'entroterra perlomeno. È chiaro che il digitale dà questo genere di vantaggi, no? Si potrebbe avere un accordo mondiale, ma non è facile averlo, perché ciascuno appunto cerca di accaparrarsi. Quindi la grande flessibilità di queste aziende le mette nella condizione di dire: beh, se tu mi cambi le condizioni del lavoro, mi costringi a pagare più tasse e io disloco. Ma è soltanto una parte della verità. Hanno anche un enorme potere di ricatto queste aziende, enorme potere di ricatto. Per esempio, se a un certo punto tutta l'Unione Europea stabilisse che non ci possono essere sacche di impunità o in cui la pressione fiscale è più bassa, a un certo punto queste grandi aziende del digitale che ci hanno abituato a un certo tipo di servizi possono toglierceli. Togliamo via, non so, le notizie gratuite, Google. Eliminiamo tutti, come dire, quei siti che raccolgono le notizie prendendole ai vari giornali. Notate che anche lì non c'è nessun giornalista Google. Loro prendono le notizie dei singoli giornali, sono degli aggregatori, le mettono insieme, si trovano sostanzialmente. È un lavoro digitale quello che avviene, ma non è un lavoro fisico, non sono persone che devono essere pagate. Le persone vengono pagate dai giornali, i quali tirano sempre di meno e quindi possono pagare sempre di meno, quindi la qualità dell'informazione è sempre più bassa. E poi gli aggregatori li mettono insieme e tu ti trovi un giornale fatto di pezzi di tanti giornali, di qualità di solito bassissima. Non c'è nessun aggregatore di notizie che ti può dare la qualità delle notizie lette da un giornale, insomma, da un giornale vero. Però comunque è comodo, ce l'hai direttamente sul cellulare. Ti tolgo servizi, cosa fai? La gente protesta, i servizi li vuole. Spengo la piattaforma in quella o tolgo io una funzionalità. È un potere di ricatto enorme, perché nel momento in cui siamo abituati ad avere certi servizi gratuitamente, il fatto che ce li tolgano produce appunto insofferenza, disgusto e proteste da parte delle persone. Quindi è logico che la politica impotente, in fondo la democrazia si basa sul consenso. Quindi da un lato noi vogliamo che queste aziende contribuiscano, queste aziende sono sfuggenti perché sono in tutto il mondo, in nessun luogo, possono agevolmente spostare le sedi legali perché non sono legate a luogo fisico, perché esistono in una realtà che è quella parallela, virtuale e digitale. E poi, una volta che noi abbiamo l'abitudine a rifornirci da Amazon, se dovesse venirci meno ci sentiremo persi, insomma, è logico. Quindi hanno un enorme potere di ricatto. Non ottieni niente se non hai potere di ricatto. Loro possono esercitarlo contro gli stati. Gli stati sono composti di persone che vogliono avere quei servizi. Quei servizi valgono così tanto al punto che possiamo anche sopportare che non paghino le tasse e non contribuiscano come gli altri, purché noi possiamo usufruire dei loro servizi in maniera quasi gratuita. So, ti spegniamo la geolocalizzazione e vai in macchina senza navigatore, ok? Insomma, abbastanza problematico il discorso, no? Siamo talmente abituati a utilizzarli. Una volta non c'erano e non ce n'era bisogno, adesso che ci sono ce n'è bisogno. Cioè hanno un potere di ricatto enorme. Più noi utilizziamo e più noi siamo dipendenti da un'unica fonte, pensate che Google dica spegniamo Google in Italia perché gli italiani si comportano male con noi, ci chiedono troppe tasse, da voi Google non funziona, ok? Insomma, non è proprio ok. Quindi anche qua un'altra cosa che potrebbe essere interessante è: come non va bene comprare tutto il gas dalla Russia? Perché se la Russia sta dalla parte sbagliata, non puoi avere una politica estera autonoma dalla Russia, sei costretto a dire che va bene perché altrimenti ti viene meno il gas di cui hai bisogno. Così essere dipendenti da un unico motore di ricerca non va bene. Cioè, il fatto che il 100% degli italiani usi Google non è una buona cosa. Google ormai è come il gas, senza Google sei morto. È indispensabile che ci siano altri motori di ricerca e che la gente sia abituata a utilizzarli, a frequentarli e a impiegarli. Diversamente Google ha un potere di ricatto gigantesco, perché se blocca il servizio produce una paralisi del paese. Pensateci, questo è un aspetto importante. Pensate anche a tutti i Google Drive, pensate a tutti i dati che abbiamo buttato dentro. Sai cosa facciamo della tua Gmail? La blocchiamo. Da quando? Ora. Che fai? C'hai tutta la tua vita dentro l'email, tutti i tuoi file. Io non so da quanti anni ce l'ho, ho migliaia di email. Potere di ricatto enorme. Puoi affrontare un conflitto con un paese come gli Stati Uniti un domani che controlla tutti i file attraverso Drive, attraverso l'email. Cioè non lo puoi fare, è chiaro che hai le mani legate. Devi dire di sì sempre, perché non hai una struttura nazionale, è ovvio. Quindi hanno un potere di ricatto enorme queste aziende, enorme. È difficilissimo tassarle, perché basta che loro spengano un servizio e lo possono fare. Come c'è scritto che loro devono fornirti gratuitamente giga, non dico illimitati ma quasi, di archiviazione o di mail? Dove c'è scritto? Da nessuna parte. È un'azienda privata che fa quello che vuole. A un certo punto stacca, arrivederci e grazie. Vedete appunto che è molto difficile tassare queste aziende, molto difficile. E l'aristocrazia francese del Settecento si sente intoccabile. È uno scandalo e loro sono convinti di avere molte frecce al loro arco. Se qualcuno deciderà di toccare i loro privilegi, loro sapranno muovere le leve giuste. È vero che sono 150 anni che hanno accettato di non essere consultati quando si decide, ma perché le decisioni non andavano mai a ledere i loro interessi. E siccome in cambio avevano avuto Versailles e la vita che Versailles comportava, benessere, lusso, onori, magnificenza, si poteva anche accettare di aver rinunciato a ostacolare il potere politico. Ma nel momento in cui il potere politico pensa di toccare i loro interessi, immediatamente si insorgono. Esattamente come se l'Italia o l'Europa, certo, più si fa massa critica, se dovesse essere, che ne so, l'Europa insieme alla Cina, insieme all'India, che dice a Google adesso la smetti, ti tassiamo, probabilmente le cose sarebbero un po' diverse. Cioè bisogna fare massa critica. Ma finché va l'Italia, fa ridere perché la sproporzione non è che Google è troppo piccolo per l'Italia, è che l'Italia è troppo piccola per Google. Google può fare a meno dell'Italia tranquillamente, può spegnere i servizi anche domani senza problemi. C'è il resto del mondo e sono tutti quanti egualmente dipendenti dai servizi Google, quindi è logico che hanno un potere gigantesco. Chi può alzare un dito contro Google? Bisogna sempre pettinarli dalla parte giusta del pelo. E infatti è così che fanno anche le istituzioni europee. Qualche volta provano, ma qualunque multa venga comminata, sono sempre briciole rispetto al volume generale degli affari. Quindi fortissimo il potere politico con il panettiere, con il bar cinese, e debolissimo con questi giganti, i quali hanno una forza enorme di ricatto. Così avviene anche nel Settecento, e quindi la nobiltà si capisce che poi tra l'altro non è sola, è alleata con il clero, perché anche il clero è indiziato di essere già stato aggredito durante il dispotismo illuminato. Vi ricordate, i gesuiti sono stati sciolti, si comincia a dire voi chiesa avete troppi privilegi. Nobiltà e clero nel momento del bisogno fanno fronte comune per ostacolare qualunque tentativo di elevare la tassazione su di loro. Risultato? Il re si convince, dobbiamo convocare gli stati generali. Sono tanti anni, una sconfitta per lui, perché l'assolutismo prevede che lui decida dentro al suo studio, firmando con i suoi ministri sulla base dei consigli che gli vengono dati e del suo giudizio personale. Luigi XVI sembra essere un re abbastanza poco autonomo, diciamo, ecco, dal punto di vista delle decisioni. Però indubbiamente i consigli che gli vengono dati è che per risanare i conti dello Stato deve pagare qualcosa anche l'aristocrazia e anche il clero. Clero e aristocrazia si vedono a Versailles e decidono che si faranno pressione fino a quando il re non convocherà gli Stati Generali. Il re accetta e spera di poter in quella sede far prevalere il buon senso e magari introdurre questa blanda tassazione in maniera da riportare la situazione economico e finanziaria in una condizione di equilibrio. Naturalmente ci sono i terzi incomodi, che sono il terzo stato, sono quelli che lavorano, e finché si tratta di bottegai, commercianti, verdurieri, hanno poca voce in capitolo, ma ci sono anche grandi commercianti che controllano le tratte commerciali coloniali, ci sono anche banchieri, ci sono anche proprietari di grandi manifatture che trasformano il tabacco, potrebbero essere paragonati a grandi industriali di oggi, e loro hanno le idee chiare e sono determinati a combattere. Poi ci sono tutti gli illuministi dicono: il potere va suddiviso, ci vuole una più equa tassazione, bisogna insomma combattere. Quindi potete scommettere che il terzo stato, non i contadini che non sanno, ma il terzo stato intendendo notai, avvocati, persone che se ne intendono di economia, di banche, persone che se ne intendono di manifatture, grandi commercianti, sono pronti a dare battaglia, e quando verranno convocati a Versailles negli Stati Generali cercheranno di far valere le loro ragioni. Ma questa è la famiglia dello statista, economista e banchiere ginevrino Jacques Necker, tra cui appunto Madame de Staël, che sarà poi importante perché è una fine letterata che teorizzerà il romanticismo e scriverà una lettera agli italiani. Questo è il rendiconto al re, così come stampato nel 1781, nel mese di gennaio. Ogni anno si stampa il rendiconto al re. Questo ha fatto scandalo perché, vi ricordate, recava in chiaro le spese di Versailles ed erano pazzesche. Il resto dei conti era truccato, ma quelle spese erano vere. E ovviamente tutti lo sapevano, abbiamo parlato della casta la volta scorsa. Lo sapevano benissimo tutti che i politici vivevano una vita separata rispetto al resto della nazione, ma vederlo scritto nero su bianco ha fatto impressione e la gente si è scandalizzata. Quindi a volte i tempi sono maturi. Questi sono invece Maria Antonietta e Luigi XVI in tutta la pompa della loro regalità. Maria Antonietta si vede dall'incarnato così bianco e rosa, che è un'austriaca, e appunto il classico matrimonio per alleare due casate che appunto sono state anche rivali in passato, ma che attualmente collaborano sotto l'insegna di un potere assolutista. Vengono convocati dunque gli Stati Generali, che sono preceduti dalla richiesta da parte del re di inviare a Versailles da parte della nazione i cosiddetti cahiers de doléances. Che cosa sono? Sono quaderni di doglianza, di lamentele. In sostanza si chiede alla nazione di avanzare una serie di proposte. Che cosa la gente vuole che venga fuori dagli Stati Generali? Quali sono le suppliche rivolte al re? È bene che il re le conosca prima che gli Stati Generali completino nei loro lavori, in maniera tale che il sovrano possa poi porre le questioni alla società riunita intorno a lui attraverso la forma simbolica dei deputati. Come vedete, si tratta di un'enorme sala che si trova a Versailles, in cui il re siede in trono sopra un baldacchino, e ci sono poi centinaia e centinaia di deputati che rappresentano i tre ordini di cui si compone la società: il primo stato, il secondo stato e il terzo stato. E allora vi faccio vedere qualcuno di questi cahiers de doléances. Cahiers de plaintes et doléances, un quaderno di implorazioni e doglianza degli abitanti della parrocchia di Saint-Forget. Vedete? Ovviamente si interpellano le autorità locali, il parroco, il sindaco, le autorità amministrative locali, affinché facciano sintesi di quelle che sono le richieste particolari, insomma, che provengono dalla periferia, in maniera che tutto possa essere discusso. Vedete che il re, in questo momento di debolezza, cerca di mostrare un volto dialogante con la popolazione. Sì, lo so, cari miei sudditi, io sono il vostro padre, il vostro re, voglio però sapere qual è il motivo del vostro malumore, perché non temete, io vi ascolterò e cercherò di fare del mio meglio per andare incontro ai vostri desiderata. E allora qua vediamo se ho scritto qualcosa. Che cosa viene chiesto nei cahiers de doléances? Non mi ricordo se l'ho scritto, ma ve lo posso dire io. Ah, eccolo qua: abolizione dei diritti signorili. Ci sono dei diritti che continuano a essere richiesti, come prestazioni gratuite di lavoro, le corvée, oppure diritti anche secondari che vengono richiesti ancora dal Medioevo. Sono diritti di origine feudale. Il feudalesimo non è stato smantellato, rimangono in piedi alcune obbligazioni che sono particolarmente penose. Non so, il contadino che deve consegnare tot capponi ogni Natale, il contadino che deve, nel momento importante in cui bisogna raccogliere, deve prima raccogliere il raccolto del Signore. Una serie di diritti di origine medievale che continuano a essere richiesti. Si chiede una costituzione e qua naturalmente c'è l'esempio inglese e l'esempio americano. Sono già due esempi di popoli che si reggono con un'assemblea rappresentativa votata dalla gente. La gente vuole una costituzione, il che vuol dire che il re non è fuori dallo Stato, ma deve essere dentro allo Stato, nel senso che anche il re deve ubbidire alle sue proprie leggi. Si chiede l'eguaglianza fiscale, che è un po' come dire anche loro devono pagare le tasse. È quello che chiedono i francesi nel Settecento, quello che non chiediamo noi oggi. Non si chiede anche Google deve pagare le tasse come noi, no, quello non lo chiediamo, perché è più importante avere gratuitamente i servizi di Google, ecco, che arricchiscono Google peraltro. Parlo di Google, ma anche tutti gli altri sistemi del digitale, no, le piattaforme digitali. E poi si chiede protezionismo dall'Inghilterra. Protezionismo, sapete benissimo che cos'è: dazi doganali sulle merci inglesi. Perché i francesi ce l'hanno con gli inglesi? E perché vogliono che le merci inglesi scontino un aumento della pressione fiscale? C'è una rivalità politica, ma alla gente può importare fino a un certo punto. Perché proprio i prodotti inglesi? Sì, vabbè, ci può essere un'antipatia dei francesi per gli inglesi, ma questo può arrivare al punto di dire ogni prodotto inglese deve costare di più? Si vuole danneggiare anche in questa maniera? Sembra essere più una decisione presa dall'alto. Non so, il nostro paese condanna il comportamento russo. Con questo io non devo più importare frutta dalla Russia? Vabbè, che importa? Perché io dovrei scendere in piazza invocando no, i russi si sono comportati male? No, assolutamente, dovete tassare il gas russo. Ma figuriamoci, queste sono decisioni che vengono prese dai governi. Gli inglesi sono i cinesi dell'epoca, riversano sui mercati europei enormi quantità, soprattutto di tessuti. La rivoluzione industriale è prima di tutto rivoluzione tessile, che sono di qualità eccellente a costi bassissimi. Perché? Perché li fanno con le macchine. Loro hanno fatto la rivoluzione industriale. Che cosa vogliono i bravi manifatturieri francesi? Che i prodotti inglesi costino di più, perché altrimenti le loro fabbriche chiudono e quelle inglesi prosperano. Va bene? Quindi vogliono riequilibrare. Questo chiedono.